del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio e sempre, nei secoli, amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno. Ma quello gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai.
Prego, esponete.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. Il brano che abbiamo ascoltato questa sera pone una questione fondamentale, secondo me, quella della vera fede. Quando la fede che noi professiamo è vera o è falsa? Ora, la storia dell'umanità e anche i fatti contingenti, purtroppo, sono una testimonianza evidente della natura umana che è istintiva, è fallace, è debole, è corrotta. E solo la vera fede è capace di trasformare questa natura corrotta in una natura di giustizia e di verità. Per cui l'albero buono produce frutti buoni e l'albero cattivo produce frutti cattivi. Nella seconda parte della lettura c'è questo episodio dell'albero di fico che non produce frutti. E interviene il signore, che è il padrone del campo, e poi il contadino, che è colui che cura gli interessi del padrone. Ecco, ognuno dei due manifesta un comportamento che dipende dalla sua essenza, no? Il padrone decide di tagliare l'albero, ma poi desiste, ascoltando la parola del contadino. E il contadino che cura le piante si propone di mettere più impegno in questa cura, di concimare, di zappare. E già questo richiama l'attenzione sul significato di queste due azioni. Ecco, chi le fa e come le fa. Ora, le considerazioni che faccio è questa: se il Signore lascia tempo all'uomo e usa misericordia in attesa della sua conversione, si può avere sulla storia un giudizio affrettato, approssimativo e poi anche definitivo. Spesso i frutti dell'albero sono nascosti, ecco, sono sparsi ai quattro venti, sono custoditi nei cuori. Può l'uomo giudicare la storia da una posizione aprioristica, cioè non fondata su una conoscenza approfondita dei fatti? Vi chiederei di iniziare da questo, padre.
Vedi, iniziamo da Gesù. Come Gesù giudica la storia. Gesù ti dice questa sera, stai attento alle false sicurezze. Quindi già Gesù dona un principio di verità, cioè la tua vita da che cosa dipende? Da un evento storico o dalla tua conversione? Se tu fai dipendere la tua vita da un evento storico, tu sei nell'errore. Se invece la tua vita la porti nella conversione, qualsiasi sia la storia, tu sei nella verità, perché sei nella salvezza. Per cui il problema di Cristo è uno solo. Se tu morissi in questo momento, ti salveresti o ti perderesti? Questo ci sta insegnando Gesù. Tu dici io non sono morto, sono sotto la torre e quindi sto bene. No, non stai bene. Se sei convertito, stai bene. Se non sei convertito, stai male. Sei morto sotto la terra, sotto la torre. Se sei convertito, stai bene. Se non sei convertito, stai male. Perché dopo la vita c'è l'eternità. Se tu muori in grazia di Dio, qualsiasi morte tu faccia, tu stai bene, perché gli angeli ti accolgono in paradiso. Qualsiasi vita tu viva, che la vivi fuori dalla grazia di Dio, la vivi male, perché gli angeli non ti possono accogliere. Questo è il principio primo. Prego, Michele, esponete voi.
Signore, io proprio su questa cosa in particolare, su questa intercessione dell'uomo, no? Il Signore inizialmente condanna, ma poi per intercessione del suo vignaiolo, quindi dell'uomo in generale, concede una nuova possibilità. E questa, secondo me, è una cosa importante. Ma io so bene che molte volte viene concessa un'altra possibilità a causa del suo amore infinito per noi, anche senza l'intercessione di altri uomini. Perché quindi a volte è necessaria l'intercessione umana presso il Signore?
No, vede, l'intercessione è sempre necessaria, perché anche la grazia di Dio passa attraverso di te. Senza di te la grazia di Dio non può operare. E anche se operasse senza di te, ha bisogno poi di te. Qui invece il problema è un altro, che bisogna mettere, diciamo, bene in luce. C'è un albero che non produce e quindi non può sfruttare vanamente il terreno che non produce. Il contadino lo taglia, ne pianta un altro, avrà dei frutti. Interviene, diciamo, il vignaiolo e il contadino e cosa dice? Lascialo stare ancora per un anno, io metterò tutta la mia scienza e la mia arte. Se poi non produce, lo taglierai. Cosa dice il contadino? Chi è incaricato di coltivare i campi? Il contadino, non il padrone. Cosa dice il contadino al padrone? Forse l'ho trascurato un po', mi assumo un po' io la colpa. Non ho messo le attenzioni necessarie. Adesso tu mi dai del tempo, io metterò tutta la mia scienza. La mia arte zapperò, concimerò, poi se non produce, allora non dipende da me, dipende dall'altro la sua, se non produce. E io ho messo quello che dovevo fare. E con la stessa regola la dona San Paolo. Se tu hai tempo, quando hai tempo di leggere il capitolo 20 degli Atti, cosa dice San Paolo prima di lasciare l'Asia e andare verso Gerusalemme? Io sono il responsabile di di tutti coloro che si dovessero perdere. Perché sono irresponsabile? Perché non mi sono sottratto in nulla nell'annuncio del Vangelo. Cioè, il Signore non mi potrà dire domani che tu non hai predicato il Vangelo bene e l'altro si è perduto. Io, dice Paolo, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ecco Gesù sulla croce cosa dice? Padre, tutto è compiuto. Ogni parola che tu mi hai detto di vivere l'ho vissuta. Ogni opera che mi hai detto di fare l'ho fatta. Ogni luogo dove in cui tu mi hai mandato, io l'ho raggiunto. Sono adesso sulla croce. Mancano ancora qualche parola da compiere, la compirò. Quindi se qualcuno si dovesse perdere, non è colpa mia, non sono io responsabile perché ho fatto tutto quello che mi ha chiesto di fare. Ecco, abbiamo noi questa coscienza. Cioè, abbiamo fatto noi tutto quello che dovevamo fare o che aspettava noi fare. Anche una catechesi che noi facciamo, no? La facciamo bene in modo che l'altro possa comprendere la verità di Dio e dire, beh, allora mi devo convertire anche io. O pensiamo che una catechesi non valga nulla, è un dialogo così internos perché dobbiamo passare un po' di tempo. E quindi dobbiamo fare tutto quello che è necessario che noi facciamo. Che dici, Chiara?
Mi viene in mente che mi viene questa parola, abbi misericordia di me peccatore, perché ogni minuto noi con il pensiero, con le azioni, a volte anche senza volerlo, impediamo all'altro di conoscere la bellezza di Cristo, di Dio. Allora mi viene in mente, ci spieghi bene che cosa vuol dire il significato di misericordia?
No, vedi, noi dobbiamo sempre avere misericordia perché non siamo mai perfetti, no? E qui dobbiamo chiedere a Dio che abbia pietà di noi. Signore, se tu consideri le nostre colpe, chi può resistere dinanzi a te? Però noi ci appelliamo alla tua grazia, no? Alla tua misericordia, alla tua pietà, alla tua compassione. Perché diciamo, il libro di Giobbe che il Signore trova difetti anche negli angeli, no? E se tu trovi difetti negli angeli, figurati se in me troverai qualche difetto. È chiaro? E quindi ci appelliamo al suo amore. Però questo è un fatto. La parabola dice un altro fatto. Ognuno di noi deve impegnarsi a fare qualcosa per la conversione dell'altro, per aiutarlo. Gesù ha fatto tutto quello che nelle sue possibilità umane. Ecco, San Paolo sappiamo che ha fatto tutto quello che era a lui, è stato chiesto, lo ha fatto tutto. E con noi possiamo dire che facciamo tutto ciò che il Signore ci chiede per salvare qualche anima. Questo è un problema. Salvo, voi che dite?
Signore, io pensando a questa parabola del figo improduttivo, associo l'immagine di Abramo quando cerca il dialogo con Dio per salvare Sodoma e comincia, forse troverò 50 giusti, forse ne troverò 40, forse alla fine ne troverò 5. Io vedo che oggi di fichi improduttivi ce ne sono tanti, forse lo sono anch'io, non so. Però ecco, vedo anche questa opera invisibile dello Spirito Santo che sempre nella storia, anche quando un fico che magari nel passato un ordine, un'associazione è stata molto produttiva, molto feconda, quando poi secca, sempre per motivi umani, il Signore trova sempre comunque una via santa per salvare anche quando c'è un solo giusto al mondo, e questo ci fa capire quanto è importante la nostra azione di singoli. Perché se anche ne restasse uno al mondo, il Signore avrà pietà per quell'uno che resta.
Vedi, sempre però il Signore ha bisogno di un uomo che si metta a sua disposizione. Senza l'uomo Dio non salva l'uomo. Senza l'uomo Dio non salva l'uomo. Per salvare l'uomo ha bisogno dell'uomo, ha bisogno che l'uomo voglia e ha bisogno che l'uomo si impegni per la salvezza. Cristo Gesù perché si è fatto uomo? Perché l'uomo è necessario per la salvezza. È il fratello che deve riscattare i fratelli. E i fratelli di Cristo, vedete, non sono i figli di Abramo, i fratelli di Cristo sono i figli di Adamo. Perché lui ha assunto la carne dell'uomo, chiaro? E quindi lui si è fatto carne per ogni uomo. Nel credo cosa diciamo noi? Per la nostra salvezza è disceso dal cielo, per la nostra salvezza, la salvezza dell'umanità, per noi uomini. E dovunque c'è un uomo, ecco, Cristo è la sua salvezza. Però chi deve dare Cristo a quell'uomo? Siamo noi. Signore, padrone, aspetti che mi metto un poco di buona volontà, metto tutto il mio impegno e poi vedrai che qualcosa frutterà. Dite, Salvo.
E qual è invece il rapporto con queste cose che ha appena detto con la parabola di qualche giorno fa del Vangelo del ricco Epulone? Quando il ricco Epulone all'inferno chiede a Mosè, chiede ad Abramo di mandare qualcuno dai morti perché i suoi fratelli si ravvedano, e lui risponde: se non hanno creduto a Mosè e alla legge, non crederanno nemmeno a chi verrà dai morti. Quindi è vero che l'uomo salva l'uomo. Ma chi riceve Cristo perché c'è un buon vignaiolo che lo vuole coltivare, ha anche l'onere di accogliere non solo l'umanità di chi gli sta di fronte, ma anche ciò che sta a monte, cioè la parola, il Vangelo, la scrittura.
Ascolta, il problema del ricco cattivo che muore e va all'inferno, lì va trattato in un altro capitolo della teologia. Quando uno muore e va all'inferno, si rompe la comunione. Comunione con Dio e comunione con gli uomini. Comunione con il cielo e comunione con la terra. Per cui un tuo desiderio, anche da dannato, serve per tormentare te, ma non per salvare gli altri, perché c'è il grande abisso che ci separa, no? Poi Abramo cosa dice? Ci sono i profeti. Perché non ascolti i profeti? C'è Mosè, perché non ascolti Mosè? Qual è il grave problema che si pone in questa parabola? Che molte volte i profeti sono muti. E anche, diciamo, Mosè è muto, perché coloro che devono parlare in suo nome non parlano, no? Questo è un grave problema, ma qui significa che siamo noi carenti in qualcosa, chiaro? Quindi noi dobbiamo essere voce di Mosè, essere voce di Elia, essere voce, diciamo, della legge, essere voce di tutti, perché? Perché il Signore ha fatto noi sua voce. Noi siamo sua voce, noi siamo voce di Cristo, voce dello Spirito, voce del Padre. E se noi non parliamo, siamo muti. E non possiamo noi pensare di salvare il mondo senza il nostro intervento. Però ricordati che per salvare un uomo ci vuole un altro uomo. Don Petit, voi che dite?
Io che dico, che dato che dite che dobbiamo essere collegati tra di noi per la salvezza del fratello e per la nostra, io parto sempre dalla storia quotidiana. Oggi ho incontrato un giovane ingegnere della Silicon Valley, che è una grande mente, che mi ha chiamato per confrontare un suo prototipo, un suo progetto. È un ragazzo in gamba. E allora, quando abbiamo finito di parlare, ho visto la sua grande passione per questo prototipo che ha brevettato. Io avevo in tasca tanto di quei soldi, di quella ricchezza, era una coroncina. L'ho presa e gliel'ho data. E gli ho detto: vedi, caro ingegnere, tu sei una bella mente, però questa qua è la sapienza che te la sviluppa all'infinito. Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma tu lo sai che io sono ateo? Ho detto: tu puoi essere quello che vuoi. Questa sapienza rimane sempre sapienza e ti impedirà di cadere nella superbia della tua intelligenza. Lui mi ha guardato e mi ha detto: io la terrò e ti ringrazio per quello che mi hai detto, perché mi stai facendo pensare. Allora, vi ho raccontato questo fatto perché mi ricollego all'inizio, alla partenza di questa catechesi, che il Signore giudica la storia e la divide in falsità e verità. Ora vi chiedo, la nostra tracotanza, superbia e la nostra umiltà, dove ci pone in questi due, in questa separazione che il nostro Signore Gesù Cristo fa della storia quando la giudica?
Se sei nella sua parola, sei nella luce. Se non sei nella sua parola, sei nelle tenebre, no? È chiaro? Poi, se sei nel bene, sei nella luce. Se non sei nel bene, non sei nella luce. Chiaro? Ricordati che i gradi di coscienza sono due, o secondo il Vangelo o secondo la coscienza. Quindi due gradi di giudizio, coscienza e Vangelo. Se la tua coscienza è nel bene, ciò che tu vedi come bene lo fai, ecco tu sei, ecco, nel bene. Il Signore ti vede nel bene e ti accoglie nel suo bene. Non sei nel bene, sei nel male, nella cattiveria, nella malagità. Tu non puoi pretendere che il Signore ti porti nella luce, che tu non sei nella luce. Né della coscienza e né del Vangelo. Così Gesù a questi suoi interlocutori: voi dove siete? Siete nella verità o siete nella falsità? Se siete nella falsità e viene la morte, non avrete voi un futuro. Se quelli che sono morti sono nella verità, hanno un futuro eterno, no? Tu pensi che la nostra vita per rapporto all'eternità non è neanche un decimo di secondo, perché l'eternità è eterna. La nostra vita qui è un baleno, no? Ma neanche un baleno. E tu per un baleno perdi l'eternità. Questo è il nostro principio. È chiaro? Dite, Don Francesco.
Quindi, Monsignore, allacciandomi a questo discorso, sotto la torre di Siloe, io ci potrei essere perché sono andato là a oziare, oppure ci sono andato perché avevo un compito, un lavoro, un impegno. E quindi queste sono le due condizioni nelle quali ci possiamo trovare rispetto alla vita e poi ovviamente anche rispetto alla morte.
Tu ti puoi trovare nella giustizia o nell'ingiustizia. La morte, vedi, non viene quando tu pensi, viene quando tu non immagini. E può venire in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. Quando la sorella morte viene, come ti deve trovare? Nella giustizia, nella luce. Se sei nella giustizia e nella luce, passa nella luce eterna. Se non sei nella giustizia e nella luce, non puoi passare alla luce eterna, quindi hai scippato la tua esistenza, no? Ecco perché Gesù vi diceva all'inizio: state attenti alle false sicurezze. Oggi noi non viviamo di false sicurezze. Che si dice in giro? Tutti quanti vanno in paradiso. Leggi un manifesto funebre: è passato nella casa del padre. In quale casa del padre? Comprende o no? Gesù cosa diceva ai giudei del suo tempo? Voi avete per padre il diavolo, non avete per padre Dio, perché voi Dio non lo conoscete. Ecco, vedete le false sicurezze che noi abbiamo. E
E
quindi
quindi.
ognuno di noi deve porre attenzione a non cadere in una falsa sicurezza, perché si perde l'eternità. Su questo dovremmo meditare tutti, no? Io non voglio perdere l'eternità, allora non posso vivere di false sicurezze. Alessandra, che dite voi?
Sì, sto pensando con quali false sicurezze ho io adesso della mia vita. Pensavo a quello che diceva prima, no? Cioè che noi serviamo a Dio per la salvezza degli altri, cioè la salvezza passa attraverso di me, passa attraverso degli altri. Ma perché tutto questo? Cioè perché l'uomo... Cioè, Dio non salva direttamente la persona, vuole che si diventi corpo oppure perché l'uomo è fatto così, cioè la salvezza di Dio gli arriva attraverso l'amore dell'altro. Ma allora io come aiuto veramente l'altro?
Le vie sono infinite per aiutare un altro. Dio ti dona a te il suo amore perché tu lo doni agli altri. Dona la luce a te perché tu la doni agli altri. Tu sei il veicolo di Dio. E senza di te, Dio non può salvare me. Chiaro? Perché l'uomo è necessario per la salvezza dell'uomo. Diceva Sant'Agostino, chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. Se tu non vuoi, Dio non ti può salvare. È chiaro? Tu devi volere essere salvato. E tu devi co cooperare con i tuoi fratelli perché anche essi possono salvarsi. Questo è il nostro mistero. È un mistero questo, no? Dite.
Sì, è veramente un mistero, ma anche per capire una persona di quali false, io pensavo a me, no? Di quali false sicurezze vive. A volte uno si confronta col Vangelo, però lo strumentalizza il Vangelo, no? È sempre il confronto con l'altro che mi fa capire se vivo bene o se ho capito bene il Vangelo o no, oppure solo dai frutti della sua vita.
Vedi, il Vangelo in certi passi è complesso, no? Che occorre, diciamo, scienza, sapienza, studio per poterlo interpretare. In certi altri passi è facile, non è difficile. Prendi per esempio la casa costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia. Qui non ci vuole una scienza di Salomone per capire quello che sta dicendo Gesù. Se tu costruisci sulla mia parola che è il Vangelo, ti salvi. Se non costruisci, ti perdi. Comprendono? Una regola generale che vale per tutti. Dio non ti può salvare se tu non produci opere buone. È chiaro, no? In paradiso devi andare con le opere prodotte. Che cosa hai fatto della tua vita? Hai fatto il bene o hai fatto il male? Se ti presenti con una cesta di opere cattive, Gesù non ti può accogliere nel suo regno, no. Se invece ti presenti con una cesta di opere buone, lui ti accoglie. Signore, io questo ho potuto fare e questo ho fatto, no. L'ho fatto con amore, con gioia, con santità. È chiaro. Noi invece oggi cosa diciamo alla falsa sicurezza? Che tutti andremo in paradiso. Questa è una falsa sicurezza. Tu non puoi dire andiamo in paradiso, e le opere dove sono? Se noi siamo giudicati in base alle nostre opere, dice Gesù, no. In base alle tue opere sarai salvato, in base alle tue opere sarai condannato. Ora, questo è semplice nel Vangelo, no. Invece non è proprio questo negli altri. Sentiamo Padova che dice questa sera.
Signore, pensavo a come ci rapportiamo noi all'albero di fichi, no? E mi veniva in mente, prima Salvo parlava di Abramo, a me per contrasto veniva in mente, gli apostoli quando, insieme a Gesù vengono rifiutati da un villaggio e alcuni degli apostoli chiedono: ma vuoi che chiediamo che scenda il fuoco su questo villaggio e consumi tutti? Ecco, diciamo che finché si tratta di lavorare per coltivare un albero, è un'operazione faticosa, ma possiamo anche pensare di farla. Quando si tratta di lavorare, di pregare anche soltanto per un nostro persecutore, per qualcuno che non produce frutti di bene e noi dobbiamo lavorare per convertirlo, e lì è più facile che chiediamo a Dio che acceleri il processo di sradicamento. Perché questo? Perché ci manca una visione soprannaturale.
No, cerchiamo di capire il Vangelo prima di tutto, no? Qui siamo nel Vangelo secondo Luca. Mi sembra che sia il capitolo 9. Gesù è il profeta di Dio. E lui sta lavorando come profeta in una città della Samaria. Non la vogliono accogliere, no? Quindi chi rifiuta? Non rifiutano un profeta. Giacomo e Giovanni cosa dicono? Mostrati profeta. Carlo, fai vedere chi è un profeta. E vedi che poi ti accoglieranno, no? Cioè lui vorrebbe che Gesù si comportasse alla maniera di Elia, no? Elia, quando disse che il re ti sta cercando, uomo di Dio, lui cosa dice? Se io sono uomo di Dio, scende fuoco dal cielo e vi divori. Scese fuoco dal cielo e vi divorò, che lui era uomo di Dio, era profeta. Comprende, no? Cosa vogliono dire Giacomo e Giovanni a Gesù? E Gesù disse: io non devo mostrare di essere profeta con la forza, con il fuoco che discende dal cielo e distrugge. Io dimostrerò che sono profeta con il fuoco che discende e vivifica. Comprende la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento? Quindi c'è un grande insegnamento in questa parola, in questo, diciamo, evento della vita di Gesù, no? È chiaro, perché lì sì, c'è veramente, diciamo, ecco, il cambiamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Lì il fuoco scendeva per distruggere, qui il fuoco scende per vivificare. E quindi Gesù non può far scendere il fuoco per distruggere, perché lui non è venuto per distruggere, è venuto per dare vita all'uomo e dona vita attraverso il suo Santo Spirito. Dite Michele.
Vorrei agganciarmi anch'io alla prima domanda di Salvo, no? Nel momento in cui ha parlato del dialogo tra Abramo e il Signore. Io ricordo che tanti anni fa voi ci spiegaste che se Abramo avesse avuto il coraggio di scendere sotto quel limite dei 10, il Signore avrebbe salvato Sodoma e Gomorra. Quindi questo significa che un uomo in stato di grazia, agli occhi del Signore, potrebbe chiedere e ottenere ciò che sembrerebbe impossibile. Allora la domanda la riporta ai giorni nostri, no? Potrebbe quindi veramente bastare la preghiera di un solo uomo giusto per fermare questa guerra, ma anche tanti altri tragici eventi che accadono in questo nostro mondo ammalato?
Allora, vedi, andiamo in Geremia 5, perché lì c'è la risposta. Dice il Signore a Geremia: cerca in Gerusalemme se c'è un solo uomo giusto. Se tu lo troverai, io perdonerò. Non farò ciò che ho promesso di fare per la distruzione di Gerusalemme. Chiaro? Però Geremia non lo trovò. Però Geremia era giusto. Ma Dio voleva un altro giusto in Gerusalemme. Qui entriamo nel grande mistero di Dio e dell'uomo. Il grande mistero qual è? Che la tua giustizia produce sempre un frutto di giustizia presso il Signore. E per la tua giustizia il Signore può fare cose stupende e mirabili, no? Io questa sera, celebrando la messa di San Giuseppe, ho detto due parole. Il Messia, chi è promesso? A un uomo del quale Dio si compiace, no? Ho trovato Davide, il mio servo, che agisce secondo il mio cuore, a quello che io gli dico. E per questa giustizia di Davide, il Signore gli promette un re dal regno eterno. La seconda lettura, che è tratta dal libro, dalla lettera ai Romani, dice la stessa cosa. Abramo divenne padre di tutte le nazioni della terra, nella sua discendenza, per la fede, perché lui ha obbedito al Signore, vedi? Però i frutti tu non sai quali saranno, perché se non te li dice prima, no? Se tu fai questo, io ti do questo frutto, no? Tu, sì, giusto, fai la volontà di Dio, poi il Signore attraverso la tua giustizia produce un frutto di giustizia, no? Poi spiegavo San Giuseppe e dicevo così, no? Prima San Giuseppe viene messo alla prova e poi l'angelo lo chiama al grande mistero di essere, diciamo, lo sposo della Vergine Maria e il padre di Cristo Gesù, padre putativo, non reale, perché Maria aveva già concepito per opera dello Spirito Santo. Perché il Signore mette alla prova? Per vedere se la giustizia è perfetta o non è perfetta. E la giustizia di Giuseppe era perfetta perché? Perché lui non pensò di fare del male a Maria, pensò di liberarsi dalla vita di Maria. Comprende, no, Michele? E questo è molto importante. E quando il Signore provò la sua giustizia, ed era giustizia perfetta, allora lo elevò a questa altissima dignità. Gli mise nelle mani il figlio suo e la madre sua. Immagina tu che grazia grande che ha fatto a Giuseppe perché si è rivelato giusto nella tua giustizia. Per cui tu resta nella tua giustizia. Poi ciò che il Signore vuol fare di questa giustizia noi non lo sappiamo. Lo sai dopo, ma non lo sai prima. Perché prima non te lo rivela. Perché altrimenti tu dici, allora mi conviene essere giusto, no? Invece no, prima supera la prova della giustizia e poi il Signore ti promette quello che ti vuole promettere. E su questo dobbiamo essere certi. Qui è il mistero, vedi? Salvo, siete convinto di questo voi?
Sì, Monsignore, sì, in effetti, parlando di mistero, un altro mistero che avvolge un po' questo Vangelo di cui parliamo stasera è questo della morte cruenta, improvvisa, le morti giovanili, che ovviamente generano sgomento. Noi tutti sappiamo che veniamo dalla terra e alla terra dobbiamo tornare, però quando capitano queste morti così appunto cruente e improvvise, restiamo tutti un po' sbigottiti. Ora, c'è un modo, diciamo, nel rispetto ovviamente del dolore, di chi prova il dolore, dei parenti, eccetera, c'è un modo santo di interpretare queste morti che non scada nella consolazione falsa di cui parlava prima?
Vedi, partiamo da una verità rivelata. Dice il Signore nella sua rivelazione che l'uomo ha il respiro in prestito, chiaro no? Il Signore te lo può prestare per un attimo, per un giorno, per un mese, per un anno, per 10 anni, per 100 anni, tu non lo sai, no? È chiaro? La prima verità è questa, tu non sai quanto il Signore ti ha prestato, per quanto ti ha prestato il suo respiro. Chiaro, no? Allora, poiché noi non sappiamo quanto, ecco, il nostro respiro dura sulla terra, dobbiamo essere sempre preparati a lasciare il respiro a Dio, a ritornare a Dio, perché il Signore ci chiama nel suo regno eterno. E allora dobbiamo essere preparati. Questo è il principio santo. Perché la morte è cieca, comprende o no? È muta ed è sorda. Non ascolta nessuno, non vede nessuno, non parla con nessuno. Viene e prende. Questo è il mistero più tremendo nel quale noi siamo condannati a vivere, o meglio, posti a vivere, non condannati. Chiaro, no? Noi dobbiamo vivere in questo mistero della morte, che può venire in qualsiasi istante, in qualsiasi momento, per tutti e per ciascuno, no? È chiaro? Questa è la verità rivelata. Però siamo noi pronti ad accogliere la morte? Non siamo pronti. E allora ci dobbiamo preparare. Gesù cosa diceva? Estote parati, ecco siate preparati, perché nell'ora in cui voi non immaginate, il figlio dell'uomo viene. Questo è il mistero, no? Se tu pensi di avere un contratto con la vita, allora qui poi non ci sbagliamo, no? Con Dio non ci sono contratti. C'è un prestito senza contratto. Don Petitto, voi che siete esperti in contratti, a voi la parola.
Il contratto, state parlando del fine vita e io tanto esperto in questo, però vi volevo chiedere, e se il Signore venisse e mi trova a zappare l'albero che non produceva frutto, che fine faccio?
È la fine di colui che sta obbedendo al Signore. Tu stai coltivando l'albero, stai facendo un'opera santa e quindi lui ti accoglierà con te, con sé, no? Che tu stai lavorando per il suo regno. Che dice la parabola evangelica diciamo, raccontata da Gesù sulla fine? Beato quel servo che quando il padrone tornerà lo troverà al suo lavoro, no? Caro, se il Signore ti trova al tuo lavoro, nella giustizia e nella luce, tu sei a posto con lui, no? Sei a posto perché il Signore ti trova al posto di lavoro.
Trovandomi al posto di lavoro, sempre di questo alberello, questa è una domanda, credetemi, che la mia curiosità mi ha sempre suggerito. E ora ve la chiedo, dopo anni e anni, vi faccio questa domanda. Questa attenzione che il Signore pone all'albero, a questo fico infruttuoso, che cosa ci mostra il grande amore che il Signore ha nel trovare qualcuno per salvare questo fico? Perché se lui l'avesse voluto tagliare, l'avrebbe tagliato senza dire niente a nessuno. E invece che cosa fa? Prima di tagliarlo dice, ma c'è qualcuno?
No, 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 non leggere il Vangelo così. Che il Vangelo non dice questo. Il Vangelo dice taglialo, chiaro no? Taglialo, perché l'albero non sta producendo, taglialo. Poi è il contadino che si interpone tra l'albero e il Signore. E sulla parola del contadino, che il Signore lascia che l'albero rimanga al suo posto, per dire quanto è importante la tua parola che dona a Dio in favore di un fratello. E questa è la grande tua responsabilità. Signore, lasciami ancora un pochetto, no? Che io lavori e poi se no lo tagli. Che il problema è che il Signore lo vuol tagliare, punto. Va tagliato l'albero, punto. Qui non si discute, l'albero va tagliato perché è infruttuoso. Poi tu, contadino, vignaiolo, ti interponi e cosa fai? Prometti il tuo interessamento verso l'albero, no? E se io ti do la proroga, fallo. Caro, fallo. Che se non produce lo taglierei. Però tu, poiché tu dici che produrrà perché tu lo curerai, curalo. È chiaro, se produce lo lascerei. Vedi, qui c'è la grande giustizia di Dio e la grande misericordia dell'uomo. Per cui da un lato c'è la grande giustizia di Dio, di tu mi devi portare i frutti. Noi questo Dio non lo conosciamo più, comprendi? No? Noi non abbiamo più un Dio Dio. Abbiamo un Dio che noi pensiamo che sia chissà che cosa, ma non abbiamo il Dio rivelato. Noi abbiamo il Dio pensato. Chiara la differenza. Noi ogni giorno ci fabbrichiamo un Dio, ma è il Dio di Gesù Cristo, non è quello che pensiamo noi. Ora qui c'è il giudizio che è venuto, chiaro? Tu, albero, non sei fruttuoso, non puoi stare nella mia vigna, taglialo. Punto. Il contadino cosa fa? Si interpone e sulla sua parola il Signore lo lascia. Quindi tu impegni te stesso verso l'albero e quindi tu sei obbligato a fare quello che hai detto al padrone, chiaro? Così va letta la parabola. Tu ti interponi tra Dio e l'albero e metti la tua scienza, la tua sapienza perché l'albero possa produrre. Però se dopo la tua misericordia l'albero ancora rimane infruttuoso, sarà tagliato. È chiaro questo principio?
È chiaro, e vi volevo chiedere, ma se io intercedo, non attiro anche la benedizione pure sull'albero di
No,
Dio?
la benedizione la fai tu col concime, è chiaro o no? Sei tu che devi portare l'albero a produrre, non il Signore. Il Signore l'ha piantato l'albero. Poi spetta a te, questa è la grave responsabilità dell'uomo, comprendi? No. Noi oggi dell'uomo non ci interessiamo più e pensiamo che tutto debba fare il Signore dall'alto dei cieli. Questo è il nostro peccato. Chiudiamo che è finita la catechesi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio del sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.